Buongiorno a tutti. Questa mattina vogliamo vedere insieme un testo che parla di quello che è successo prima che il nostro Signore andava sulla croce. Infatti Simone, senza saperlo, aveva già anticipato qualcosa di quello che vuol dire le parole del nostro Signore, perché Gesù, sappiamo che è venuto su questa terra non per fare una gita o per trovare qualcuno, ma era venuto per quell'ora. E questa mattina vedremo qualcosa che è successo prima di quest'ora, perché sappiamo dalla parola di Dio che l'insieme di tutta la sua vita era di testimoniare del Padre, di quello che era la volontà del Padre, ma il scopo finale era quello di dare la sua vita per noi, per tutti coloro che avrebbero creduto. E andremo a leggere un passo che si trova in Giovanni, capitolo 13, e leggiamo dal primo versetto fino al versetto 20, e troviamo scritto così: or prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora, di cui ricordava anche Simone, di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore di Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti e prese un asciugatoio e se lo cinse. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli, asciugarli con l'asciugatoio del quale si era cinto. Si avvicinò dunque a Pietro, il quale disse: tu, Signore, lavare i piedi a me? Gesù rispose: tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. Pietro disse: non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose: se non ti lavo, non hai parte alcuna con me. E Simon Pietro: Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo. Gesù gli disse: chi ha lavato tutto non ha bisogno di aver lavati, non ha bisogno di aver lavati i piedi, è purificato tutto quanto, e voi siete purificati, ma non tutti, perché sapeva chi era colui che lo tradiva. Per questo disse: non tutti siete netti. Quando dunque ebbe lavato i piedi, ebbero ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché io sono. Se dunque io, che sono il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come ho fatto io. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo signore, nel messaggero è maggiore di colui che lo manda. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Non parlo di voi tutti, io conosco quelli che ho scelti, ma perché si è adempiuta la scrittura: colui che mangia il mio pane ha levato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin da ora, prima che accada, affinché quando sarà accaduto voi crediate che io sono. In verità vi dico, chi riceve colui che io avrò mandato riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Non so se riusciamo a immaginare quello che stava succedendo in quel momento tra il Signore e i discepoli. Si riuniscono per un'ultima volta, mancavano 24 ore alla crocifissione. E se anche dopo una lettura breve dell'intero Vangelo, notiamo che in primi 12 capitoli Gesù parla e si confronta con tutte le situazioni che sono fuori, con il popolo, con quelli che gli venivano contro, con gli insegnanti, parla al popolo, fa dei miracoli, parla con tante persone, ma dal capitolo 13 in poi Gesù dedica il suo tempo ai suoi discepoli per istruire, per fortificare, per incoraggiare, per rivelare loro quale era il scopo della sua venuta. Dal capitolo 13 in poi non vediamo Gesù che parla con altri, che solo con i discepoli. Perché? Perché voleva prendersi cura, perché aveva compreso che avevano bisogno. Se vi ricordate il capitolo 14, che loro come stavano? Stavano bene? Erano turbati, erano... Cioè, come è possibile? Tu dici che te ne vai? Si sentivano spaesati. Infatti, qui, in questo capitolo 13, questo testo che abbiamo letto si trova proprio in questo contesto, che Gesù finisce di parlare verso gli altri, ma comincia a parlare con i suoi discepoli. Questa cena di Pasqua viene consumata secondo i rituali, chiamiamoli così, prestabiliti dalla legge, e Gesù parla di quest'ora. Gesù aveva vissuto, come abbiamo detto, propria vita in vista di quell'ora, ed era sempre stato a conoscenza di quanto e quando sarebbe arrivata. E vediamo che quando sua mamma, nel capitolo 2, versetto 4, intervieni in una situazione, Gesù risponde che non era arrivata la sua ora. Giovanni capitolo 2, verso 4, Gesù gli disse: che c'è tra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Gesù risponde che non era la sua ora in quel momento, ma dopo vediamo che Gesù era cosciente che quest'ora era venuta. L'ora era venuta, era consapevole, e per questo lui era venuto. E il suo ministero pubblico era finito, era concluso, e da questo momento in poi sta andando verso la fine. Avrebbe potuto pure prendersi del tempo per stare in disparte, per fare qualcosa di diverso, pregare soltanto, fare qualcosa di diverso. Invece dedica questo tempo ai suoi discepoli, e la motivazione l'abbiamo visto: avendo amato i suoi discepoli. E anche se prima hanno visto per 3 anni tante cose che Gesù aveva fatto, si è reso conto che hanno ancora bisogno di una bella lezione, hanno ancora bisogno di comprendere che chi vuole essere più alto deve essere servo di tutti. Ha ancora bisogno di capire, perché loro sempre nel capitolo di Luca 22 stavano parlando tra di loro chi è più grande. Altro che chi servire o dedicarsi al servizio. Avendo amato, Gesù aveva amato i propri discepoli come ama ancora oggi i suoi discepoli e tutti i suoi fratelli che hanno accettato la sua salvezza, e ha dato un grande esempio a questi discepoli. Questi discepoli, lui erano i suoi, possiamo dire, perché gli è andato a scegliere questi discepoli. Erano i suoi perché Gesù si era donato completamente, anche nell'istruire, ma anche nel far capire loro la volontà di Dio. Erano i suoi, come lui li chiama qui, perché gli erano stati dati dal Padre, riconosce anche questo, perché presto li avrebbe riscattati, perché li aveva conquistati, e perché anche si erano arresi a lui. E Gesù dimostrò che li amò fino alla fine. è un amore che non ha una misura che noi possiamo diciamo comprendere. E poi vediamo come nel cuore di Giuda, Signore, possiamo dire che permette questo, perché parla che la parola di Dio che doveva essere adempiuta anche in questo. E Gesù era consapevole, sapeva che il Padre le aveva dato tutto nelle mani. Questo dall'inizio del suo ministero, lui sapeva che il Padre le aveva dato tutto nelle mani. Questo che vuol dire? Che se nel momento che stava sulla croce avrebbe chiesto 12 legioni, nessuno le avrebbe negato, e non l'ha fatto. Perché ha dimostrato l'amore verso di noi. Era importante incoraggiare questi discepoli, nonostante stava per affrontare questa agonia della crocifissione, lui dedica il suo tempo per loro. Lui vuole incoraggiare e fortificare questi discepoli. La conoscenza che apparteneva a Dio, che da Dio è proceduto, come abbiamo letto, come leggiamo nel testo, e che a Dio tornava. Era consapevole della propria grandezza, ma non si aspettava che qualcuno l'avrebbe trattato come un re, perché lui era venuto per servire. Era venuto per servire. Così si alzò dalla cena e depose i suoi vesti. Giovanni descrive questo gesto come una cosa molto che l'ha impressionato, perché non era consueto per un maestro o per una persona che era un leader di fare una cosa del genere. Era qualcosa di speciale. Giovanni era un testimone oculare, possiamo dire, va a tirare fuori tutti questi dettagli in questa situazione. Vediamo Gesù come comincia a lavare i piedi, un momento particolare per dimostrare di aver amato i suoi fino alla fine. E poi li asciuga, girando intorno, asciuga i piedi, e questi discepoli si trovano in una situazione forse anche di imbarazzo. Era consueto per i servi di una casa che quando venivano gli ospiti o le persone si sarebbero prestati a fare questo servizio, ma non per un maestro, per un leader come era Gesù. E se pensiamo al tempo di Gesù, non esistevano i bagni e nemmeno le docce che noi oggi abbiamo nelle nostre case, ma nella piazza centrale nella città ci stava una grande, chiamavano piscina, una grande vasca, una piscina comunale, possiamo dire, dove le persone usavano di andare per lavarsi e dopo tornare a casa. E chiaro, dopo che sono lavati, tornando a casa, che cosa si sporcava di più? I piedi, perché i sandali erano aperti, si quindi comportava che quando arrivavano a casa, se ci fossero stati dei servitori in quella casa, costoro avrebbero dovuto avere questo compito di lavare i piedi. E ovviamente, perché solo quella parte lì si sporcava da quando ti sei lavato fino a che sei arrivato a casa. Nessuno dei discepoli aveva intenzione di lavare i piedi agli altri, ma sicuramente nella loro mente ognuno avrebbe fatto volentieri lavare i piedi a Gesù. Gesù si mise a fare questo, a lavare i piedi, a asciugare, e quella sua azione gridò più forte delle parole. così voleva insegnare ai suoi discepoli che significato c'aveva la vera umiltà. Non si limitò solo a usare delle parole, ma mostrò con le proprie azioni l'opera che aveva compiuto per conto dei suoi. Gesù, possiamo dire che si alzò dalla cena, un luogo di tranquillità e di conforto. Gesù si alzò dal proprio trono in cielo, un luogo di tranquillità e di conforto. Gesù depose le sue vesti, spogliandosi della propria copertura terrena. Gesù depose la sua gloria, spogliandosi dalla propria copertura celeste. Gesù prese un asciugatoio e se lo cinse, pronto a mettersi all'opera, a servizio. Gesù prese la forma di servo e scese sulla terra, pronto a mettersi all'opera. Gesù mise l'acqua nella bacinella, pronto a lavare. Gesù versò il proprio sangue per lavarci dalla colpa e dalla punizione del peccato. Gesù si mise di nuovo a tavola, abbiamo letto, nel versetto 12, dopo aver lavato i loro piedi. E Gesù, sappiamo che oggi è seduto alla destra del Padre, dopo averci purificati. Quello che vediamo è una parabola in azione. Avevano bisogno di comprendere che cosa vuol dire un servizio fatto con umiltà, non di cercare il primo posto. Non era quello importante. Chi sarà primo? Era quello che volevano sapere dal Signore prima di questa cena. Chi sarà più grande? E Gesù gli fa capire, comprendere che non era quello importante. I discepoli avevano compreso in parte, abbiamo visto, e decine anni dopo Pietro, istruendo, parla proprio di questo, dicendo in 1 Pietro capitolo 5 verso 5: sì, sottomettetevi uni agli altri e rivestitevi di umiltà, che letteralmente si potrebbe tradurre: cingetevi di un asciugatoio di umiltà gli uni verso gli altri, perché questo è l'esempio che il Signore ci ha lasciato. Poi dal versetto 6 al versetto 8 vediamo come Gesù parla con Pietro, e Pietro è molto, non vuole accettare questo. Tu non mi laverai mai i piedi. Pietro non voleva accettare questo, avrebbe voluto farlo a lui, ma è chiaro che se avrebbe fatto a uno avrebbe dovuto farlo a tutti, quindi non si voleva vedere che era il più, diciamo, il più umile, l'ultimo. Era una, possiamo dire, una modestia spropositata nei confronti del Signore. Ma Gesù interviene dicendo: Pietro, se non ti lavo non avrai nessuna parte con me. Pietro a quel punto non ha potuto fare altro che accettare, ma vediamo perché il Signore ha operato e l'ha fatto capire questa importanza, perché Pietro era colui che in seguito, dopo predicava la buona notizia del regno e anche cacciava i demoni nel nome del Signore Gesù, eppure aveva ancora bisogno che gli venisse lavati i piedi. Pietro vide Gesù trasfigurato nella sua gloria insieme a Mosè e Elia, una meravigliosa esperienza spirituale, eppure aveva bisogno che gli venissero lavati i piedi. I piedi di Pietro camminarono sull'acqua, se vi ricordate, per mezzo di un meraviglioso atto di fede, eppure aveva bisogno che gli venissero lavati i piedi. Il lavacro dei piedi fu lo spunto per un'importante lezione di umiltà e non solo. Mostrava anche che Gesù non ha alcuna comunione né alcuna profonda connessione con coloro che non sono stati purificati da Lui. Siamo grati al Signore che non abbia detto: se non hai una grande santità, non hai alcuna parte con me. Siamo felici che il Signore non ha detto: se non sei un esperto nell'Antico Testamento, nella Bibbia, non hai alcuna parte con me. Avere parte con Gesù comincia semplicemente ricevendo qualcosa da Lui, non raggiungendo qualche traguardo. Il Signore accetta quello che è la posizione di Pietro, ma lo fa comprendere che era importante aver parte con lui, di quello che lui stava facendo. E Pietro, come vediamo nel testo, vuole esagerare, dice anche le mani, anche il capo, e qui dà l'esempio che chi si è lavato non ha bisogno che solo dei piedi, facendo riferimento alla lunga tradizione biblica, la pratica del lavaggio fisico come simbolo della purificazione spirituale. Gesù insegnò che esiste un bagno iniziale distinto dal lavaggio ripetuto e costante. Abbiamo bisogno di essere lavati per mezzo della nostra fede in Gesù e per quello che ha fatto per noi sulla croce. Ma eppure abbiamo bisogno di essere purificati continuamente, lasciare che i nostri piedi vengano lavati attraverso la nostra relazione costante con il nostro Signore. Gesù spiega loro quello che aveva fatto. Questi discepoli, anche se sono stati diversi anni insieme a lui, non riuscivano a comprendere. Comprendete quello che vi ho fatto? Era una lezione importante e lui, Gesù, voleva che i discepoli avessero compreso veramente questo atto. Voi mi chiamate maestro e io sono. Anche voi dovete lavare piedi uni agli altri. Come loro maestro e Signore, Gesù comandò loro di mostrare agli altri lo stesso amore. L'ha dato un esempio e loro dovevano seguire questo esempio. E la cosa vale anche per ciascuno di noi oggi. Chiunque lo chiami al Signore maestro e Signore, per chiunque oggi Gesù è il maestro e Signore, dovrebbe fare lo stesso umile servizio. Lavare i piedi uni agli altri. Anche noi come discepoli laveremo con piacere i piedi a Gesù. Ma cosa leggiamo nel testo? Ma egli gli dice di lavare i piedi gli uni agli altri. Lavate, fate anche voi, lavate i piedi gli uni agli altri. Tutto quello che facevano, che facciamo per gli altri, purché elimini la sporcizia del mondo e la polvere della sconfitta e del scoraggiamento, e lavare i piedi. Siamo chiamati a essere pronti. Quando si presentano diverse situazioni in cui possiamo fare la nostra parte. È facile criticare chi ha i piedi sporchi anziché lavarli. Il Signore lascia questa esortazione: lavate i piedi uni agli altri, non giudicate e non condannate, piuttosto siamo chiamati a fare la nostra parte. Se abbiamo intenzione di lavare i piedi gli uni agli altri, come il Signore ci dice, dobbiamo fare attenzione come un fratello diceva, anche alla temperatura dell'acqua, perché a volte proviamo a lavare i piedi agli altri, ma l'acqua è troppo calda. Siamo troppo ferventi, siamo troppo zelanti, vogliamo che le persone siano come noi, perché abbiamo capito di più di altri. Non è questo il modo di lavare i piedi agli altri. Altre volte l'acqua può essere troppo fredda, il nostro cuore è troppo freddo, troppo distante, le problematiche di altri non sono i nostri. Sì, pregherò per te o farò qualcosa per te, ma non ci tocca con niente. Nemmeno l'acqua fredda non è buona. La temperatura di quest'acqua è molto importante. Dobbiamo anche ricordare che non possiamo lavare i piedi a secco a un'altra persona. Gesù ci ha lavati con l'acqua della parola. Gesù ci ha lavato con l'acqua della parola. Leggiamo in Efesini capitolo 5 verso 26. Per santificarla, parla della sua Chiesa, dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola. Ecco quale è l'acqua che dovremo ministrare quando laviamo i piedi di altri. Quell'acqua che ha purificato anche noi, quell'acqua che ha la temperatura giusta, che fa la sua opera, che trasforma, che fortifica, che sostiene. Possiamo andare addosso alle persone dicendo che hanno sbagliato, che non sanno, non fanno quello, non fanno quell'altro. Invece di essere di conforto, possiamo non fare altro che allontanare le persone. Infatti, io vi ho dato un esempio, dice Gesù, e affinché come ho fatto io, facciate anche voi. È molto semplice, con altre parole. Provate e vedrete che non cercherete più chi Signore sarà il primo. Chi Signore sarà il primo tra di noi? Anche se noi sappiamo che la parola ci dice chiaro che questi 12 discepoli che sono diventati apostoli poi giudicheranno le 12 tribù di Israele. Un posto d'onore. Hanno ricevuto già un posto d'onore. Anche questo lo sappiamo. Ma intanto dovevano fare la cosa pratica, dovevano mettere in pratica che cosa vuol dire che il servo non è più grande del padrone, il messaggero non è più grande di chi lo manda. E anche in questo abbiamo letto come il Signore è molto chiaro, fa chiarezza su questo. Perché poi chiama, se sapete queste cose, siate beati se li fate. Essere umili, servi, nella teoria non vale niente, non ci aiuta a nulla. Ma nella pratica essere servi compiace al nostro Signore e adempie la nostra chiamata e porta benedizione nelle nostre vite, ma anche nelle vite degli altri. Il Signore vuole fare questo, con te, con me, con ciascuno di noi. Comprendere e fare. Io conosco quelli che ho scelto. Gesù conosce ogni persona, anche i suoi discepoli conosceva. Li ha scelti, li ha portati, li ha istruiti, li ha portati a conoscere qual era la volontà di Dio. In questi 3 anni che è stato insieme a loro, ma loro ancora non erano in grado di comprendere qualcosa di basilare. E Gesù avverte loro che di quello che sarebbe successo, anche di Giuda che aveva tradito, e anche in questo pronunciò queste parole proprio a riguardo a una profezia di cui noi leggiamo in Salmo 41 verso 9. E poi Vediamo come in seguito, nei capitoli che succedono, prende e incoraggia sempre di più i discepoli, perché loro, nonostante avevano visto tutto quello che ha fatto, nonostante tutto quello che era successo, loro erano molto attaccati ai loro signori. Avrebbero voluto anche loro che Gesù sarebbe rimasto con loro, ma non era quella la volontà del Padre. Se vogliamo essere dei veri discepoli di Gesù, dobbiamo cercare e fare che cosa? La sua volontà. E da questo testo prevale, ci è molto chiaro che la volontà del nostro Signore è la nostra santificazione, il nostro servizio in umiltà. Lui ci ha lavati una volta per sempre con il suo sangue che ha dato sulla croce. Ma ogni giorno camminiamo in questo mondo. I nostri piedi, camminando in questo mondo, si possono sporcare. Per questo motivo abbiamo bisogno di lavare i nostri piedi tutti i giorni. Abbiamo bisogno di santificarci ogni giorno. Chiedere perdono al Signore anche per i peccati che abbiamo fatto senza voler fare, ma anche per quello che abbiamo fatto perché non siamo riusciti a camminare nella santità. Il Signore è fedele e ci perdona, e così il nostro rapporto personale con Lui viene fortificato, il nostro rapporto personale con Lui viene ristabilito, e quelle benedizioni di cui parla il Signore, quella gioia di cui parla il Signore, Lui lo vuole donare e lo donerà. Dopo tutto questo, dopo tutta questa lezione, Gesù parla in seguito di qualcosa di importante che, anche se loro lo sapevano, forse non riuscivano a comprendere fino in fondo anche questo, perché parla dicendo nel versetto 34, nel versetto 34 del capitolo 13, dice così: io vi do un nuovo comandamento. Come? Abbiamo parlato, ci hai spiegato tante cose, e ora un nuovo comandamento: che vi amate gli uni gli altri, come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore uni per gli altri. La distinzione che dovevano fare nel mondo, o dove sarebbero andati, era di dimostrare qualcosa, di dimostrare quell'amore che avevano imparato dal Signore. E li incoraggia di non essere il loro cuore che non sia turbato, incoraggia di fare attenzione, di credere in Lui ma anche nel Padre, e va avanti a incoraggiare, a fortificare questi discepoli, perché avevano bisogno, così come anche noi abbiamo bisogno di questo. Abbiamo bisogno che il Signore ci faccia comprendere affinché noi possiamo camminare e fare la sua volontà. E poi nel capitolo 15, verso 11, vi ho detto queste cose, tutti gli incoraggiamenti che sono prima di questo, affinché la mia gioia dimori in voi, la vostra gioia sia completa. Lo scopo finale: il Signore non vuole che noi siamo preoccupati, che non voleva che i discepoli erano preoccupati, perché la preoccupazione porta solo cose negative, ma tutto quello che Lui ha donato loro, tutti gli insegnamenti, tutto il parlare e anche incoraggiare. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Si preoccupava che questi discepoli non dovevano cominciare un tempo di tristezza, chiamiamolo così, o di disperazione perché il Signore se ne va, ma di capire che era importante che Gesù se ne andava perché avrebbe mandato consolatori. E noi oggi siamo testimoni, come loro sono stati testimoni. Era importante che lui andava finché mandava il consolatore. E il consolatore, lo Spirito Santo, aveva fatto capire tante altre cose. Ecco perché il comandamento era importante, amare gli uni gli altri, perché gli altri potevano vedere che fate la differenza. Così vogliamo ringraziare il Signore, perché così come ha incoraggiato i Suoi discepoli, vuole farlo ancora oggi, far comprendere l'importanza di essere un umile servo, ma anche di essere proprio una luce lì, con dimostrare il nostro amore verso gli altri, e anche verso di noi, uni verso gli altri, ma anche verso chi è ancora lontano dal Signore. Così vogliamo ringraziare, Signore. Signore, vogliamo lodare Te per quello che Tu hai fatto nelle nostre vite, per quello che Tu, Signore, ci hai donato, per la salvezza che, Signore, è così preziosa, che hai dato la Tua vita, il Tuo sangue, Signore, affinché così oggi possiamo dichiarare di essere purificati. Aiutaci a santificarci ogni giorno, Signore, che ogni giorno, Signore, possiamo, Signore, essere sempre più simili al Signore Gesù, camminare, Signore, nella santità, e se le tentazioni arrivano, e sicuramente arriveranno, darci la forza di affrontarli con la potenza dello Spirito Santo. Ti ringraziamo perché Tu ci hai donato anche questo, Signore, ci ringraziamo perché Tu sei presente nei nostri cuori, abiti nei tempi fatti dalle Tue mani, e vogliamo lodare e glorificare Te per questo tempo di grazia che Tu ci concedi. Nel nome di Gesù. Amen.